Sono grato a Dio di poter portare la parola in un'assemblea che ha a cuore il popolo di Israele. E perché anch'io, come molti sanno, mi interesso di Israele da qualche anno, e ci devo chiedere perché. Perché una persona che non ha contatti personali con ebrei, con Israele, che non è mai stato neanche in Israele, si interessa di Israele? E la risposta è perché mi interesso di Gesù. E ho scoperto che in effetti non si può conoscere a fondo Gesù senza conoscere il suo rapporto e capire il suo rapporto con il suo popolo di Israele. Perché la domanda è: ma conosciamo Gesù? Domanda provocatoria, certamente. Se siamo credenti possiamo dire chiaro che conosciamo Gesù. Diciamo che se siamo credenti, siamo stati salvati, siamo stati conosciuti da Gesù, perciò non ci dirà "io non vi conobbi mai". No, lui ci ha conosciuti e siamo parte della sua sposa, siamo sposati con lui. Ma vedete, ci sono coppie che possono essere sposati da anni e uno dei due, se non tutti e due, si sentono non capiti. L'altro non mi conosce. Stiamo per anni insieme, però parlo ma non intendo, non mi conosce veramente. Ha una certa idea di me, ma è un'idea sua. Io sono diverso. E perciò può accadere che anche dopo anni di matrimonio si dividono le persone, perché non si sentono capite, non si conoscono. Allora io credo che abbiamo un rapporto vitale con il Signore Gesù, ma mi domando a me stesso: lo conosco intimamente? Si sente il Signore Gesù capito da me? Oppure è lui che capisce me, ma io che capisco poco lui, che lo fraintendo? E allora anche il lodarlo, dobbiamo chiederci: lodiamo lui o un'idea che io mi sono fatto di lui? Chi è al centro? Viviamo in un tempo in cui ci sono due elementi importanti. L'uomo è, come dice la scrittura nel secondo Timoteo, egoista, amante di sé, è egocentrico. Al centro ci sono io. E anche credenti, il mondo religioso, rischia di assimilare questo sentimento egocentrico e di diventare un egocentro spirituale, un egoista spirituale. Io sono al centro e Dio è intorno a me, che mi dà la salvezza eterna, mi dà la gioia temporale, conosce i miei problemi, mi consola. Io. Dio per me. È un rischio, fratelli, perché il centro della nostra vita deve essere Gesù. Gesù come è, non come io me lo rappresento, non come io lo voglio, non come mi piace, ma come è. E per conoscere Gesù come che è, non c'è altro modo, fratelli, che indagare la scrittura. Non c'è altro modo. Si può essere molto entusiasti, molto innamorati, diciamo così, di Gesù, ma lui si sente capito quando noi capiamo le sue parole. Allora io ho conosciuto Gesù, lui mi ha conosciuto, mi ha convertito mentre leggevo il sermone sul monte, una parola che lui ha voluto dirmi con potenza. L'avevo già letto quel passo, ma in quel momento, in quel giorno, lo Spirito Santo ha fatto sì che io sentissi Gesù parlare, e Gesù ha parlato con autorità. Ho avvertito: qui c'è Dio che parla. L'ho conosciuto, lui mi ha, non avevo mai immaginato di poter credere che ci fosse Dio che parla in questo modo. Ho conosciuto Gesù. Dopo più di 50 anni ancora mi sto chiedendo: ma capisco questo sermone sul monte? E sto indagando: cosa voleva dire Gesù? Chi è Gesù? Ma che cosa c'è dietro questo sermone, questa parola? Ho bisogno di conoscerlo. E non c'è altro modo che che indagare la scrittura. La scrittura è indagarla non per quella che ci piace e che capiamo immediatamente, ma anche per quella che non ci è ostica, che non la capiamo tanto. E allora leggerò un passo, appunto, che non leggiamo tanto e che si fa un po' fatica a capire. In Luca, capitolo 1, versetto 67, il famoso cantico di Zaccaria, ma su cui ho sentito poche volte predicare. Luca 1, 67. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno dello Spirito Santo e profetò. Sta parlando in fondo di Gesù, che deve venire, ma di Gesù. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, il suo servitore, come aveva promesso ab antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, a fine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, ti servissimo senza paura, in santità e giustizia, nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, parlando di Giovanni, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombre di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. È uno dei passi in cui un vecchio sacerdote parla di Gesù. E vedete che tutto il linguaggio ha a che fare con Israele, con Abramo. Ci sono tre cantici in Luca, quello di Maria, di Giovanni, di Simeone, e tutti e tre, in tutti e tre si parla di Israele. Maria dice: ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della sua misericordia. Giovanni e Zaccaria l'abbiamo sentito, poi il bellissimo piccolo cantico di Simeone, quando dice: ora lo leggo io, ora o mio Signore tu lasci andare in pace il tuo servo, quando lui ha visto il bambino, Gesù, secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Noi sappiamo riconoscere in Gesù la luce che illumina le genti, ma è gloria del popolo di Israele. Non appare così chiaro, eppure sta scritto. Allora capire questo, capire Gesù significa capire la sua relazione con Israele. E c'è una delle più grosse dimenticanze da parte del cristianesimo in generale, è di non tener conto di questo, di riuscire a parlare di Gesù per ore o anche scrivere libri interi e non fare riferimento ad Israele. Ma la mia domanda è: lo stesso Gesù di cui parla la scrittura o è il Gesù che mi sono fatto io? Il Gesù della scrittura è quello che dice la scrittura. Allora guardiamo, quando questo passo di Zaccaria dice: uno che ci salverà dalla mano dei nostri nemici, dalle mani di tutti quelli che ci odiano, di chi sta parlando? Sta parlando del popolo di Israele. I nemici sono i nemici politici. È avvenuto questo? Come intendere? Ci ha riscattato il suo popolo è il popolo di Israele. Lo ha riscattato? Ancora oggi, molti ebrei, forse mi confermerà Carlo, i religiosi dicono: come può essere Gesù il Messia se il suo popolo non è stato affatto riscattato, sta ancora lì? Allora noi dobbiamo chiederci di che cosa sta parlando Gesù. Zaccaria, il passo in questo passo. Allora guardate, io ho letto un commentario, vi ho letto un commentario edito dalla Claudiana nel 1911, il quale dà la spiegazione di questo passo, e la leggo per vedere come interpreta questo passaggio, e dice questo. Le vedute di, è il commentario di Robert Stewart. Le vedute di Zaccaria intorno a questo avere il Dio visitato e riscattato il suo popolo dovevano essere molto indistinte e imperfette. È probabile che partecipasse alle idee prevalenti tra i suoi compatrioti intorno al regno terreno del Messia e alla liberazione dai loro nemici con la spada e con la lancia. Ma nel mentre le parole messegli in bocca dallo Spirito di Dio avrebbero potuto naturalmente risvegliare tali immagini terrene nella mente di un giudeo dominato da siffatti pregiudizi, erano egualmente adatte ad esprimere i concetti più spirituali della redenzione che è in Cristo Gesù. Tale è il senso che noi dobbiamo dare al linguaggio di Zaccaria, sebbene possa darsi che egli non comprendesse appieno il significato delle parole che gli dettava lo Spirito Santo. Avete mai sentito dire che gli ebrei si aspettavano un regno politico e, perché non hanno capito niente, invece doveva arrivare un regno spirituale? Questa è la spiegazione che si dà in molti casi. Questo autorevole commentario lo sostiene in un modo preciso. Per quanto riguarda i nemici, che cosa dice? Che Zaccaria avesse, come pensano alcuni, o non avesse in vista nemici temporali, quali erano stati in passato i Macedoni sotto Antioco ed erano ai suoi giorni i Romani, è certo che lo spirito di ispirazione ci insegna in questi versetti che la principale benedizione contemplata nel patto con Abramo non era il potere o lo splendore temporale dei suoi discendenti secondo la carne, ma, come si è detto, la liberazione della sua progenie da tutti i nemici spirituali, la salvazione dal peccato e dalla sua potenza. 1911, un commentario evangelico protestante, che dir si voglia, è questa la giusta comprensione di Gesù e del regno? È importante che noi decidiamo se questa è la spiegazione che dobbiamo dare a queste parole. Gesù, che cosa è venuto a fare per quanto riguarda Israele? Indubbiamente quello che dice sulla liberazione dal peccato, la salvazione dal peccato, dalla potenza dei peccati è vero, ma è tutta la verità? Direi che uno dei più grandi mali che c'è nella cristianità è aver dato questo tipo di interpretazione, che pure è diffusissimo. Io stesso ce l'avevo nei primi tempi, non pensavo che ce ne fosse un'altra. E ecco dove dico, il guardare la scrittura mi ha fatto cambiare, perché non è questa la giusta interpretazione da dare. E allora bisogna capirlo. Significa capire Gesù. Capire che cosa c'entra Israele. Non posso semplicemente dimenticarlo, altrimenti non capisco Gesù. E questa conseguenza, questo commentario è stato scritto nel 1911, prima che ci fosse la Prima Guerra Mondiale, e la seconda è l'Olocausto. E questo tipo di posizione ideologica favorisce quell'antisemitismo contro gli ebrei. O non avrebbe certamente voluto questo commentatore, ma di fatto questo facilita. Sapete cosa dice, pensava Hitler in base a questo? Ho letto dal Mein Kampf. Cosa dice? Per la sua natura fondamentale, l'ebreo non poteva trarre istituzioni religiose perché gli manca completamente ogni forma di idealismo e perciò ogni fede nell'aldilà. Gli ebrei aspettavano un regno materiale perché sono materialisti, attaccati alla terra. Non hanno una visione spirituale delle cose. Sono terreni, amano il potere e i soldi. Quindi, ecco che si sono sbagliati. Invece Gesù è venuto per portare un regno spirituale. Di questo tipo di ideologia si nutre chi poi dopo trova dei motivi concreti per andare contro il popolo di Dio. Allora, semplicemente, questa spiegazione non è biblica. Non sta in piedi. Perché? Come avrebbe, dice, non aveva, Zaccaria, secondo questa interpretazione, non aveva capito, anche se lo Spirito Santo parlava in lui, era pieno di Spirito Santo, però non aveva capito, perché il regno doveva essere spirituale. Ora, non c'è nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento, nessun passo che ci possa far capire che il regno promesso a Israele fosse semplicemente spirituale. Assolutamente no. Il regno è sempre stato pensato anche come un regno politico. Possiamo, i passi sono tantissimi. Prendiamone uno, Isaia 60, non lo leggiamo tutto, ma è bene che apriamo Isaia 60. La gloria della nuova Gerusalemme. Versetto 2. Le nazioni cammineranno alla tua luce, la luce della nuova di Gerusalemme. Versetto 5. La ricchezza, allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, perché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te e la ricchezza delle nazioni verrà a te. Stuoli di cammelli ti copriranno, dromedari di Madian, di Efan, quelli di Sheba verranno tutti portando oro ed incenso e proclamando le lodi dell'Eterno. E così via. Leggetelo tutto e voi vi accorgete che qui certamente sta parlando di un regno messianico politico, concreto. Qual è la spiegazione che si dà? Si spiritualizza. Queste cose invece di essere Israele, si pensa già alla Chiesa, questi dromedari, queste ricchezze, sono tutte cose spirituali, sono tutte metafore per qualche cosa che invece non è anche concreta. Ma in questo modo, fratelli, sono un passo, praticamente si distorce tutta la scrittura. Il punto è questo. E questo che ha convinto me, che non ho nessun particolare interesse per avere in simpatia Israele, è che guardando la scrittura, chi se ne parla? In molti casi si risolve il problema semplicemente non leggendolo. E questo è il modo in cui molti cristiani risolvono la questione. Non ne parlano e parlano soltanto di qualche passo del Nuovo Testamento. Ma questi passi ci sono. Non dai una spiegazione. Per quanto riguarda i nemici che sono soltanto i nemici spirituali, leggiamo un passo soltanto in Isaia 41, versetto 8. Ma tu, Israele, mio servo, il popolo, Giacobbe che io ho scelto, progenie di Abramo, l'amico mio, tu che io ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di esse, a cui ho detto tu sei il mio servo e t'ho scelto, non t'ho reietto, tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Noi leggiamo questi passi e cosa diciamo? Questo passo è per me. Ok, va bene. Ma era indirizzato a Israele. Allora io mi devo ricordare che è indirizzato a Israele. E poi ringrazio Dio, perché per l'opera che ha pensato lo posso anche applicare spiritualmente a me. Ma una cosa è l'applicazione spirituale che faccio personalmente a me, una cosa è la spiegazione del passo, che cosa veramente significava. Qui Israele è il popolo di Israele. Ecco, versetto 11. Tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi, i tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno, tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che contendevano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono quelli che ti prende per la mano destra e ti dico non temere, io ti aiuto. Allora quando Zaccaria dice sarà uno che ci salverà dalla mano dei nostri nemici, aveva un'idea sbagliata, contorta, dovuta alla deformazione del suo popolo terreno, pregiudizi giudaici, oppure si riferiva alla scrittura, per lo Spirito Santo. Allora vedete che il non intendere che questa è scrittura significa non capire neanche Gesù fino in fondo. Ecco perché dico, ma questa persona sarà a un certo momento un credente, sarà salvato, e non voglio dire questo, ma la comprensione di Gesù non è piena, è una comprensione parziale. Ed è questo allora che desidero avere, penso che ciascuno di noi deve desiderare di avere, conoscere il vero Gesù. E come ho detto, non si può conoscere Gesù senza conoscere il suo rapporto con la via, con il suo popolo di Israele. Ora vedete, anche i discepoli sulla via di Emmaus, se le guardate in Luca, diciamo, passiamo in Luca adesso, Luca 24, e diciamo che se noi leggiamo quel passo, leggeremo soltanto alcuni passaggi, perché lo conosciamo bene, sembrano in effetti dar ragione al commentatore, perché quando Luca 24, quando Gesù interroga, no? di che cosa parlate, e questi rispondono, ed egli dice, di che cosa parlate, loro rispondono, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte, versetto 20. Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Noi speravamo questo. E invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da che queste cose sono avvenute, vero è che certe donne, eccetera, eccetera, ma noi non l'abbiamo visto. Come risponde Gesù? Gesù avrebbe potuto dire, secondo quello che pensava il commentatore, voi non avete capito niente, voi siete dei materialisti che non avete capito che il regno che volevo portare era spirituale e non materiale. Voi non avete capito che io volevo fondare la Chiesa, e invece voi avete voluto continuare a sperare che Israele fosse riscattato. Voi non avete capito tutte queste cose. Queste sono le cose che si dicono agli ebrei. Voi non avete capito niente. Ma è così che risponde Gesù? No. Cosa dice Gesù? Si arrabbia, certamente. E che cerchiamo di capire qual è l'errore dei due discepoli sulla via di Emmaus, che non è quello di non aver capito la spiritualità delle parole di Gesù. Non è quello. Versetto 25. Allora Gesù disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Che i profeti hanno dette. E i profeti non hanno parlato della Chiesa. Quindi non poteva rimproverarli di non aver capito che doveva venire la Chiesa in cui ci sono tutti quanti i gentili, eccetera. Non poteva rimproverarli di questo, perché nei profeti non se ne parla in questo modo. Si parla di dar luce alle genti, ma non si parla di un regno spirituale, soltanto spirituale. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? Questo era quello che loro, pur potendolo sapere, perché era scritto, non lo avevano tenuto presente. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Avrebbe potuto questo commentatore spiegare sulla base dei profeti, cominciando da Mosè, le cose che riguardavano Gesù? Cioè quelle cose che vuol dire lui, le poteva spiegare con il Vecchio Testamento? No, non avrebbe potuto farlo. Gesù invece ha preso i profeti, Mosè e i profeti, e ha spiegato a Gesù. Sapremmo farlo noi. Io ho scoperto fino a poco tempo fa che non l'avrei saputo fare. Non l'avrei saputo spiegare ad un ebreo che mi dice Gesù non è il Messia perché non ha riscattato Israele. Non avrei saputo spiegargli che sta scritto che il Messia, per essere autenticato come Messia, deve soffrire e morire. Se viene qualcuno che non è in questa posizione, è un falso Messia, ma bisogna spiegarlo. E si può spiegare. Isaia 52 alla fine dice: egli sarà esaltato, sarà innalzato, ma il suo sembiante sarà irriconoscibile. E poi tutto il passo di 53 e altri passi ancora mostrano che prima di venire il Messia trionfante deve venire il Messia sofferente per i peccati. Quello che i discepoli di Emmaus non avevano capito, erano insensati e tardi di cuore. Quindi vuol dire che li rimprovera di un qualche cosa che avrebbero potuto capire, e poi Gesù anche li aveva annunciati. sarò dato nelle mani dei gentili. Non avevano, questo non avevano capito. E gli ha spiegato la scrittura. Quello che allora non avevano capito, diciamo, quei discepoli, e che molti ebrei ancora non capiscono, è che il vero Messia viene anzitutto per soffrire e per morire, per il perdono dei peccati, che è un qualche cosa che Dio ha promesso di cancellare, di togliere l'iniquità da Israele e di dare essere luce e giustizia a tutte le genti, prima che venisse il Messia trionfante. Ora, anche i rabbini sanno che nel Vecchio Testamento c'è una apparente contraddizione tra il Messia, che viene visto in certi momenti come sofferente, e un Messia che viene presentato come trionfante. E la spiegazione più classica è quella di dire che ci sono due Messia, cioè il Messia figlio di Giuseppe, che verrà prima e soffrirà per la nazione e morirà, ma poi in un secondo momento verrà il Messia figlio di Davide, che riscatterà e porterà la gloria a Israele. La spiegazione invece è che c'è un unico Messia che viene in due tempi, che viene prima per soffrire, per togliere il peccato di Israele prima e poi di tutto il mondo, e poi verrà il Messia in forma trionfante quando si manifesterà a tutte le genti. Questa è l'annuncio che noi possiamo fare a tutti, cominciando dagli israeliti, cominciando dagli ebrei, annunciare che il Messia, quel Messia promesso, viene in primo luogo, in primo momento, per portare i peccati, perché il regno di Dio, che voi aspettate, che è un regno politico, che quando il Signore tornerà, appunto, il Signore Gesù tornerà e lo stabilirà, sarà un regno di giustizia. E vi potranno entrare soltanto i giusti. Domanda, chi vi entra allora? Ah, si farà un regno giustissimo, perfetto. Soltanto che potranno entrare soltanto i giusti. Un regno vuoto. Gesù. Immaginate che le autorità dicessero: qui c'è troppo disordine nel traffico, decidiamo di ritirare la patente a tutti, di verificare che cosa hanno fatto, e la ridaremo soltanto a quelli che non hanno mai fatto nessuna infrazione. Guardate che noi abbiamo guardato non soltanto le multe, ma guardando tutti con le nostre videocamere abbiamo visto tutto, sappiamo tutto, soltanto quelli che non hanno commesso nessuna infrazione potranno riavere la patente. Quanta gente riaverà la patente? Nessuno. E dopo c'è il traffico, sarà sicuramente tranquillo. Non circolerà nessuno. Allora, in questo regno di giustizia, chi potrà entrare? Solo i giusti. E come potranno essere giusti? Se non giustificati. Giustificati, resi giusti. Allora Gesù è venuto per far sì che ci siano dei giusti. Allora ha preso lui il peccato. Il peccato del popolo come popolo e di tutte le persone, israeliti prima e poi gentili. Ma c'è un peccato del popolo che ha preso. Qui c'è un discorso da fare ancora più interessante, che Gesù dice in Isaia 53, è stato dato per i peccati del suo popolo. Il suo popolo chi è? Il suo popolo non posso essere io, che prima di essere convertito, prima di essere giustificato, no? Ero senza speranza e senza Dio nel mondo. Il tuo popolo è il popolo di Israele, quel popolo che era già suo, anche se è un popolo di peccatori, ma lui è stato adatto per i peccati del suo popolo. Ma essendo morto per i peccati del popolo di Israele, allora tutti coloro che credi prima di Israele. Se voi guardate la predicazione alla Pentecoste, che è rivolta interamente a Israele, si dimentica questo. Tutta la predicazione di Paolo è fatta all'interno di Israele. uomini israeliti. Pietro, pardon. Di Pietro. Di Pietro. Uomini israeliti, si rivolge agli israeliti. È venuto il Messia, voi l'avete ucciso, voi lo avete consegnato nelle mani e ucciso, ma in questo modo le profezie si sono avverate e quindi è venuto il Messia a togliere il peccato come aveva promesso. Adesso cogliete l'occasione, ravvedetevi, siate battezzati e riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. E quindi si compiranno le promesse. Sicuramente in Pietro, che non conosceva ancora la dottrina della Chiesa, perché questa sarà spiegata dall'Apostolo Paolo, si è formata la prima Chiesa con la Pentecoste, ma Pietro non ne era chiaramente consapevole, è stata svelata dopo. Lui pensava sempre nell'ambito di Israele. Voi, popolo di Israele, infatti si rivolge agli uomini israeliti, agli uomini di Giudea, agli anziani, alle autorità. È vero, è avvenuto questo, ma adesso ravvedetevi, perché adesso verranno dei tempi di ristoro. Il Messia, che è adesso nascosto in cielo, tornerà a regnare. Ravvedetevi dunque. E c'era sicuramente l'attesa di lì a non molto tempo. Il Messia sarebbe tornato se il popolo lo avesse chiamato. E Israele sarebbe stato luce delle genti, come popolo. Avrebbe annunciato il perdono dei peccati anche gli altri, perché questo se ne parla nel Vecchio Testamento, se ne parla. Questo non è avvenuto, ma avverrà al secondo ritorno, quando Israele predicherà il Vangelo agli altri, prima che venga il regno messianico. Predicherà, sarebbe dovuto avvenire parlando umanamente subito, non è avvenuto, ma è Dio che conosceva i tempi, sa che questo tempo era riservato alla predicazione del perdono dei peccati, non solo agli ebrei, ma a tutti. E allora io mi sento come gentile, certamente partecipe di questa grande opera che Dio ha fatto, e non c'è per me senso di gelosia, di invidia nel dire che Israele è il popolo di Dio, da lui scelto. Ho scritto un libro, Dio ha scelto Israele, e che Dio ha scelto, perché lo ha scelto per compiere un piano di salvezza che è destinato a tutti, ma in cui Israele ha un posto particolare per la sua scelta, che noi non dobbiamo mettere in discussione. Gesù, il figlio di Dio, si è incarnato. Dio si è incarnato. Si parla di incarnazione, termine che non c'è nella Bibbia. È diventato carne, è diventato uomo. In un libro che sto scrivendo, dicendo Dio, ho fatto questa osservazione. Se noi diciamo che Dio si è fatto uomo, la gente non si scandalizza, anche chi non ci crede, dice vabbè, si è fatto uomo, lo credono i cristiani. Ma se dicessimo Dio si è fatto ebreo, anche i cristiani avrebbero qualche perplessità. Però la realtà è questa, che Dio non si è fatto un uomo qualsiasi. Dio si è fatto ebreo, è scelto, è sceso nel seno di Maria, una giovane della tribù di Giuda, del popolo di Israele. In Genesi 3 è detto che la progenie della donna ti schiaccerà il capo, parlando del serpente, e non si diceva altro, ma questa donna, quando, una volta che sono nate le nazioni, dopo Noè, a quale nazione doveva appartenere questa donna? Doveva appartenere a qualche nazione, no? E Dio si è formato una nazione. Non esce, ho detto che Dio ha scelto Israele, certamente perché è anche scritto, ma se l'ha scelto formando Israele. La nazione è stata formata da Dio, non è stata scelta tra le nazioni già esistenti. E quando Dio ha formato Israele, questo termine qui è lo stesso che viene usato quando si dice che Dio formò Adamo dalla polvere della terra. ha formato un uomo dal nulla, e così ha formato un popolo là dove non c'era, andando a prendere uno da una nazione pagana, caldea, andando a prendere, e se l'è formata, se l'è cresciuta lui, per i suoi scopi. È chiaro che per beneficiare delle benedizioni che Dio ha promesso al suo popolo insieme alle minacce, occorre far parte del dire sì personalmente al piano di Dio. E allora anche all'interno di Israele ci sono quelli che dicono sì e quelli che dicono no. Ovviamente saranno giudicati per questa loro posizione. Però appunto ciascuno ha la sua sfida davanti al Signore. Il Signore Gesù è diventato uno scandalo per Israele. Non si può sottovalutare questo fatto. Chi è amico di Israele non pensi che se si dichiara amico di Israele troverà subito il consenso, la simpatia degli ebrei, perché nel momento in cui gli parli di Gesù molti proprio gli rimane qua. È uno scandalo, si intoppano. Questo è scritto, non ci deve meravigliare, ci deve semplicemente far essere, diciamo così, capaci di creare gelosia, non rabbia, gelosia in colui che non accoglie in Gesù il Messia di Israele. Ma i gentili intoppano anche loro, e appunto questo secondo libro che sto pensando di scrivere ha come titolo La superbia dei gentili. I gentili intoppano nel popolo di Israele, per loro non intoppa, ci inciampano. Gesù sta dentro, pensano di poter tirare fuori Gesù, dire io Gesù me lo piglio, ma a Israele gli do un calcio. E da ragazzo c'era un tipo di non di sport, di divertimento, quando ci sono dei fiaschi di vino, sapete i fiaschi di vino, no? Ci sono delle paglie, a volte si trovano per strada delle paglie, una paglia così, e quando vedi sul marciapiede una paglia così ti viene voglia di un calcio, e molto spesso si faceva da un calcio. Una volta è successo che uno gli ha dato il calcio alla paglia, e dentro c'era una pietra che qualcuno burlone ci aveva messo dentro, e quindi uno dà un calcio al fiasco, alla paglia, e si trova il sasso dentro. E questa è l'immagine di quello che è Israele. Israele sembra la paglia, gli puoi dare un calcio, ma dentro ci trovi il Messia di Israele, e quindi ti rompi il piede. Ti rompe il piede. Questo è lo scandalo dei gentili. Ecco il motivo per cui allora è importante che noi conosciamo a fondo la persona del Signore Gesù, ma se la vogliamo capire, non per quello che ci piace, il mio Gesù, quello che mi piace perché gli dico tutto, va bene, mi aiuta, mi serve, mi sta qui sempre a mia disposizione, ma il Gesù che è scritto, allora io devo in un altro modo che indagare le scritture. Ed è questo ciò di cui c'è bisogno. E vorrei dire una cosa, per finire. Ho detto che uno dei mali della nostra epoca è quello di essere egocentrici, egoisti. Ma egocentrici dice meglio. Io sono al centro di tutto. E si cerca sempre di fare in modo di far sì che questo centro stia bene. E abbiamo tutti tanti problemi. E a volte anche nel cercare di risolvere i nostri problemi non facciamo altro che girare ancora sempre intorno al nostro io. Sono io che ho questo problema, io. Il problema importante sono io. C'è un modo che è quello di interessarsi dell'opera di Dio, considerare l'opera di Dio, considera l'opera di Dio. Allora l'interesse per il regno e la giustizia di Dio, l'interesse per conoscere quello che la Bibbia dice, l'interesse per cercare di capire quello che Dio ha fatto e vuole fare, ci aiuta a toglierci dal nostro egocentrismo. E se lo facciamo, forse molti problemi non si risolvono, ma semplicemente si dissolvono. Questa è l'opera del Signore. Che a volte per un certo tempo abbiamo avuto un problema che sembrava irrisolubile. Passa un po' di tempo, ci distraiamo, dopo un pochettino si accorgiamo, ma adesso non c'è più quel problema. Come? Ah, è sparito. Ma quasi non me ne sono accorto. Il Signore vuole molto spesso dissolvere i problemi se noi togliamo la nostra attenzione da me e il mio problema e ci interessiamo dell'opera del Signore Gesù, del suo regno, della sua giustizia, di conseguenza anche di quello che fa attraverso Israele, di quello che ha fatto, di quello che vuole fare. Perciò che il Signore ci aiuti, ci dia questa spinta a cercare di conoscerlo, di voler conoscere questo Signore come sta nelle Scritture, e questo certamente riempirà il nostro cuore e dissolverà molti dei nostri problemi, non tutti, ma quelli che rimarranno. Noi avremo la forza, la grazia, proprio attraverso questa conoscenza della Scrittura, di affrontarli e di osservare come il Signore li risolve o li dissolve.